sento Nick che no, sorride.
Sorrido perché penso a tante cose e una di queste mi fa sorridere perché so che adesso facciamo una bella chiacchierata di una mezz'oretta fatta bene, in scioltezza. Sì. Tra l'altro è ufficialmente il mio nuovo agente, il mio nuovo procuratore, lo presento ufficialmente questa sera, Davide Torchia. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Davide, che sfiga, eh?
Buon pomeriggio a tutti, grazie per il mandato.
Sì, volevo sapere se riuscivi a trascinarmi da Grassina a Firenze a farmi orientare, ecco, quindi se questo ti riuscirà, tu avrai, diciamo, la procura di Niccolò Ceccarini.
Ma l'esclusiva poi.
Esclusiva.
Ecco, non una cosa.
No, no, una cosa seria. Poi, io diciamo faccio da apripista, poi c'è il pezzo pregiato, diventa Francesco Benvenuti.
Ma
in quel
solo
caso,
per motivi anagrafici, niente di più.
Poi mi molli e via.
Da Benvenuti poi arrivare a Opera è un attimo.
lì, quello sarebbe il coronamento di una carriera, Davide.
Mi sembra un po' difficoltoso perché diventa un po' diciamo che solo i contratti.
Allora, caro Davide, ci sono anche tanti messaggi e se hai voglia dopo voglio leggertene un paio, perché comunque in questi giorni stiamo riflettendo molto anche con gli ascoltatori, perché ovviamente è un periodo in cui è chiaro che ognuno di noi dovrà anche accumulare qualcosa di nuovo e portarsi dietro qualcosa di nuovo, qualcosa che era sconosciuto, un po' come il coronavirus fino a un paio di mesi fa, per poter più che ripartire, ricominciare, che è una differenza sottile ma che almeno a me sta particolarmente a cuore. Innanzitutto vorrei un tuo commento su questa situazione, perché ancora una volta nel mondo del calcio, o per meglio dire, quando si parla del mondo del calcio, si sta creando anche in questi giorni la divisione tra chi considera il calcio un mondo di privilegiati e fa di tutta l'erba un fascio, cioè intende il calcio come tutto ciò che è calcio in Italia, e chi invece parla del calcio come un'azienda che deve ripartire, si ricorda di ciò che è anche la Serie B, la Serie C, la Serie D, e trova, ecco, un minimo di equilibrio in più nella discussione. A tuo avviso, perché anche in una situazione di emergenza come questa si sono create due fazioni?
Ma a mio avviso bisogna distinguere il mondo del calcio. Sappiamo benissimo che è fatto anche di tanti professionisti di categorie non elevatissime, che sono i professionisti che, diciamo, tra virgolette portano il pane a casa. Ci sono difficoltà molto grandi le difficoltà, è normale. E questo lo sappiamo, logicamente ci sono meno soldi, più difficoltà a poter mettere robe in sicurezza, perché non credo che in C riescano a fare una cosa che potrebbero cercare di fare con grandissime difficoltà, grandissime disponibilità economiche, quelli di Serie A. È matematicamente impossibile.
Certo.
Poi in più c'è la situazione che viene sempre fuori, questo fatto del, sai, ma loro sono privilegiati, ma io lo capisco, ma sono privilegiati, a parte che siamo in tanti a essere privilegiati in tutti i sensi, però sono privilegiati quelli che fanno spettacolo, quelli che fanno,
ecco, perché in effetti degli attori non si parla quasi mai. Sì, degli attori per esempio non si parla mai, no Davide? Ne parlavamo prima con Francesco. Di un attore che prende giustamente anche per un bel film tanti soldi, ecco, però quando c'è da dire i calciatori, ma l'attore no, per esempio
un presentatore televisivo che insomma guadagnano bene, è una legge di mercato. Però se andiamo a vedere La filosofia del termine, che quello sta in televisione per fare intrattenimento, far divertire le persone diventa milionario, e quello che corre con i pantaloncini corti dietro un pallone diventa milionario, a livello filosofico non è una grande visione del genere umano, no? Però è così, è uno sport, è un intrattenimento importante dove è legato tanti interessi, ma gli interessi economici non è che vengono dall'oggi al domani perché si decide, vengono perché se come i politici possono essere più buoni o meno buoni, ma se hanno 10 milioni di persone che li votano o 30 milioni di persone che li votano, vuol dire che è giusto che prendano quei voti, se chi l'ha votato giustamente ha dato una fiducia, e così è nel calcio, quando c'è tanta gente che lo segue, gli interessi sono tanti e tutti fanno l'abbonamento televisivo per le partite e tutti parlano delle partite dei calciatori e tutti vanno allo stadio, ed è giusto che ci sia un ritorno. C'è nel football americano, nell'hockey, nella pallacanestro, cioè ci sono 3.000 cose, tutti.
Davide, io non ti voglio chiedere delle date del calciomercato, perché tanto comunque ne abbiamo già parlato altre volte in privato, sì. E quindi insomma sappiamo un po' tutti quanti come è il nostro pensiero, che benvenuti lo sa, qui l'ho detto mille volte e quindi non c'è bisogno di tornarci sopra. Però volevo approfondire un concetto di cui abbiamo un po' accennato anche oggi, e però vorrei farlo con te, cioè su questo parere, no, del legale della FIFA che ha sollevato la questione, no, dei prestiti con diritto di riscatto, dei prestiti e delle scadenze di contratto dei calciatori al 30 giugno. Lui ha fatto, diciamo, ha dato un parere legale, però insomma credo che tu convenga con me che la famosa regola non scritta del buon senso alla fine supererà anche un problema legale, ammesso che si possa definire tale.
Allora, io capisco, l'avvocato della FIFA ha detto una cosa giusta e analizzato in termini giuridico quello che giuridicamente deve succedere, può succedere e che i regolamenti dicono, anche perché la gente non lo sa, ma non ci dobbiamo dimenticare che la FIFA dà delle direttive, non di massima, anche abbastanza specifiche, però dà delle direttive per cui il calcio va giocato in un certo modo, dà dei regolamenti stretti, però per le norme organizzative, infatti da noi perché si chiama norme organizzative interne, perché poi ogni associazione nazionale, tradotto ogni federazione calcistica di qualsiasi paese, aggiusta queste norme a meno che non vadano in contrapposizione totale ai dogmi della FIFA. Mi spiego meglio, il dogma è normale che lui dica che il 30 giugno che succede? Al 30 giugno il regolamento dice che i giocatori devono, quelli in prestito devono tornare al club d'appartenenza, quelli che vanno in scadenza di contratto potrebbero non dover giocare più, però esempi fatti, uno va finisce il prestito, torna alla società d'appartenenza, non può neanche essere schierato per la società d'appartenenza, che poi non sarebbe neanche giusto giocare 10 mesi in una squadra e 2 mesi in un'altra, 20 giorni in un'altra, è un pochettino, diciamo, molto molto al limite. Allora dico io, è normale che lui dica che cos'è il dogma in questo momento, poi come hai detto tu si metteranno seduti e diranno: possiamo elevare alla squadra X 3 giocatori le ultime 3 partite che magari sono importantissime, gliele leviamo, abbiamo o no falsato il campionato? Comunque ognuno per i suoi obiettivi un pochettino il campionato può essere toccato, perché se sono una società che ha 8 prestiti dopo non so se far giocare la domenica, no?
Vero,
ipotetico, allora devi tutelare questo, come tutto bisogna dare a tutti quanti le proprie opportunità. Io credo fortemente che si accorteranno in tal senso, andranno solamente per step, perché siccome non si sa neanche, non c'è una data ufficiale del fischio d'inizio, perché ancora domani, quando si vedranno gli organi del calcio insieme al ministro Spadafora, decideranno se il 4 inizieranno l'attività e di conseguenza dal 4 magari il 17, il 28, il 30, quando sarà iniziare la prima di campionato, e andrà sicuramente più lungo. Solo questo, da quello step andranno avanti volta per volta.
Sì.
Davide, io sarà un po' così per un idealismo che mi piace mantenere, però un aspetto che in questo momento mi sta facendo, te lo dico molto francamente, incazzare del mondo del calcio, ma in generale diciamo di tutti quei mondi che, come mi piace ripetere, guardano molto, se non esclusivamente, al dito e non alla luna, è il fatto di guardare continuamente, costantemente, soltanto a come finire questa stagione sportiva. Io non ho ancora sentito né veder pubblicato un documento programmatico dalla Lega di Serie A sui danni economici per la stagione 2021. Non ho ancora capito se ci sarà un intervento o meno da parte del governo sulla legge sugli stadi, non ho ancora capito se sulla questione dei diritti televisivi ci sarà o meno una ridiscussione per la stagione in corso e per la prossima stagione, non ho capito se il financial fair play si blocca un anno e poi riparte con le stesse regole, se gli stipendi dei calciatori devono rimanere così, se i prezzi dei biglietti per lo stadio, cioè io non sto sentendo niente, sto sentendo solo la stagione deve essere finita e ogni presidente esprime la sua idea, per me deve essere finita in estate, per me deve essere finita in autunno. Ora, visto che molto spesso anche con te, quando abbiamo l'opportunità di chiacchierare, facciamo anche dei confronti con gli altri sport, se uno si va a rivedere la storia dell'NBA, per esempio, che è tra le leghe più ricche del mondo, scoprirà che c'è stato un momento in cui l'NBA non veniva neanche trasmessa in televisione, da quanto poco interesse aveva. Poi, un granello alla volta, si è iniziato a costruire un modello tale per cui l'NBA in confronto al calcio è un mostro di 100 dimensioni più grandi e il calcio è un granellino di sabbia. Ora, ma neanche in un'occasione come questa il calcio, al di là della saggezza e del buonsenso, riesce ad essere un po' lungimirante?
Io sono fermamente convinto che chi deve pensare a queste cose ci debba pensare mattina e sera di questo, come per dire chi ci governa deve pensare a come ripartire per tutto, creare le linee guida. E tu ti fai delle domande, cioè non ho trovato risposta perché nessuno te l'ha data. Se sei fatto delle domande, che le domande sono tutte giuste, sono risposte che non ci sono, giustamente. Le domande tue sono una più bella dell'altra, dica la verità, proprio perfetta a mio modo di vedere. Le risposte non le dà nessuno, non ce l'hanno. Prima di tutto bisogna vedere quanto è stato il danno. Per me le società lo sanno quanto è il danno, però non è uscito a oggi nessun documento o relazione programmatica che dica questo è stato il danno, faremo questo per rientrare, faremo questo per, come dice, per gli accordi successivi, come sarà. Per me si va molto a vista come navigazione, però è giusto, ma non per farti complimenti, hai detto una cosa molto intelligente a parer mio, del fatto che sì, però dovendo ripartire bisogna anche andare a vedere prima tutto quello che ci siamo fatti e poi come si fa piano piano per mettere delle regole. Tu mi hai fatto un esempio dell'NBA, ma tutto lo sport americano hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi. Hanno campanile ora, ma molto meno, no? Mm-hmm. Perciò le squadre cambiano nome, cambiano città. L'NBA adesso è abbastanza stabilizzata, però è un po' larga. Per esempio il football americano non è così, possono cambiare una città da un anno all'altra e portano la squadra di qua e di là, e questa è una componente. Con un paese così grande da noi sarebbe molto più difficoltoso. E loro che fanno? Loro hanno la loro regola, che è il make sense, cioè deve avere un senso una cosa che fanno. Sì. E la cosa loro del senso è che hanno avuto questa libertà dallo Stato, hanno avuto questa libertà di poter farsela come era giusta per sfruttare il business. Da noi ci sono tanti ancora paletti e palettini che, cioè, io non lo so perché non l'ho mai fatto, ma vorrei vedere un contratto, come è legato, come è stato legato negli ultimi 10 anni un contratto economico, un contratto di un calciatore rispetto a uno dell'NBA. Cioè, per me sono molto più, cioè molto più larghi, cioè possono fare tante cose in più. Allora, potendo fare tante cose in più, hanno sfruttato il tutto per tutto. Da noi stiamo cominciando a vedere un pochettino di sole ora, ma siamo indietro anni luce.
Certo.
Purtroppo è così. Però ci vorrebbe qualcuno che programma queste cose, che sono per i tifosi, che sembrano molto noiose queste cose che ho detto. Per i tifosi, che vorrebbero sapere solo chi compriamo centravanti, però devono capire che all'inizio, se hai la casa, poi dopo vediamo come, che cosa mettere a tavola, ma se non c'hai, se non costruisci la casa, i stadi, i centri sportivi, la costruzione del club che diventa inattaccabile e vincente nel senso economico del termine per 100 anni, e dopo devi capire, dopo devi avere chi gioca meglio, chi gioca peggio, chi è più giovane, chi è più anziano, quanto spendo, quanto non spendo. Ma se non abbiamo queste basi, noi stiamo trattando in Serie A a livello economico grandissimo, e ci abbiamo, purtroppo, non per volontà dei club, devo dirlo, no, però per tutti i lacciuoli che ci abbiamo più della metà delle società di Serie A che non hanno un centro sportivo, oppure devono andare a prendere in questo momento qui un albergo affittato perché non hanno il centro sportivo dove poter avere dai bambini fino a quelli grandi le strutture, gli alberghi, tutto quello che consegue, tutto non ce l'abbiamo, e fino a 10 anni fa non ce n'erano ancora meno.
Vero,
cioè, andiamo in Danimarca, ci vergogniamo, cioè, andiamo al Chelsea, ci hanno 48 campi da calcio, cioè va il club più importante d'Italia, si vergogna.
Guarda, io Davide poi passo la palla subito a Nick. Mi sono stupito ad esempio durante un mio viaggio di piacere personale in Islanda, vedendo le strutture che casualmente ho trovato lungo la strada, e siamo cioè ai confini del mondo sostanzialmente. Poi uno va a vedere i risultati sportivi di un paese sperduto come l'Islanda, inizia a capire come mai il calcio è andato bene, il basket è andato bene, gli sport singoli iniziano a presentare qualche atleta. parliamo dell'Islanda. Ora, se lo fa l'Islanda, com'è possibile che noi non ci viene neanche in mente di centri sportivi, ma veramente la BC?
Abbiamo meno spazio rispetto agli altri, bisogna vedere, bisogna dire che siamo molto più appiccicati, però si trova, perché non posso credere che non si trovino. Da 20 anni che sento parlare del centro sportivo della Fiorentina e non ce l'ho con la Fiorentina.
No, certo, ma
che lo farà, che lo farà. Fatto, quello lo farà sicuro, una delle poche certezze.
Capito, del centro sportivo, dello stadio nuovo della Fiorentina.
Certo.
Ero piccolo che dovevano fare lo stadio alla Roma, tra poco vado in pensione, ancora devono mettere, hanno preso la prima pietra 10 anni fa e sono arrivati alla prima pietra, anzi hanno portato via anche quella. Cioè, poi che ci siamo, no, perché c'è stato quel poli, quello ha fatto quello di sbagliato, quello di giusto. Ho capito, ragazzi, però se non c'è, le cose si come farle per bene e si fanno. Tutti, il Genoa c'ha un campo, la Sampdoria ce n'ha due, quell'altro c'è, il Palermo ce n'ha uno, c'è. Al di là delle categorie, noi siamo messi così, non abbiamo strutture, dovunque andiamo è una roba devastante rispetto a noi, è incredibile, per me è da lì che fa le basi di tutto quanto, perché gli stadi di proprietà, cioè la Juve ha fatto un'ottima operazione, però non ha fatto uno stadio ipergalattico, super moderno da 100.000 persone.
Vero.
Cioè ha fatto quello che poteva, tirava fuori uno stadio da 44.000 persone ed è 7-8 anni che ne parlano tutti come se fosse così, perché hanno fatto una roba che sembra incredibile, perché noi non siamo ai tempi, perché sarebbe una cosa normale, anzi nei tempi normali la Juventus già sta stare progettando quello nuovo.
Sì, è vero così.
Gli altri ancora aspettano 10 anni per avere il primo. Ma non dico perché un club rispetto all'altro, intendiamoci. Però per dire che non abbiamo. Quando fa una cosa l'Atalanta, l'Udinese, crediamo al miracolo. Hanno fatto uno stadio. Cioè.
Sì, è vero.
Perché purtroppo siamo indietro in questo. E non sembra, ma è meglio avere lo stadio tutto quanto che un centravanti in più ora che abbiamo
ora,
il motivo di riniziare
assolutamente. E considerato il fatto che, insomma, ti do questa notizia, Rugani l'anno prossimo giocherà nel Real Madrid, ma questo non ci interessa, volevo sapere invece da te, sì te la volevo dare così en passant, invece mi interessa sapere,
ma ci hai pensato tu per contratti, cose? No, perché no, sono un po' preoccupato,
te lo volevo dire dopo la fine della trasmissione, però insomma
come
dire...
disse una volta un mio collega, tieni alto,
sì,
mi raccomando, tieni alto. Io dico, alto come? Alto
più alto possibile. No, detto
tu
questo,
tieni alto, vedrai che non sbaglio.
Sì, volevo sapere, insomma, invece visto che sono passati 35 giorni, no, per Daniele, da quando insomma è diventato prima positivo e poi negativo, è stata veramente lunga, e questo anche ci fa capire, no, quanto effettivamente poi questo coronavirus può incidere sul rendimento degli atleti, anche nel loro recupero, nel senso che comunque oggigiorno con questo virus non si scherza. Quindi ti volevo chiedere, appunto, oggi Rugani come si sente?
No, oggi Rugani sta benissimo, anzi è uno di quelli che sta, non dico meglio, però sarebbe più pronto di tutti, perché non avendo avuto fortunatamente, anche avendo fatto tanta quarantena, non avendo avuto sintomi, allora la quarantena è stato solamente un modo giustamente di essere isolato, però non avendo avuto sintomi, potendosi, insomma, quello che può fare, ovviamente non si può allenare i compagni, quello che può fare nell'ambito dei metri quadri che hai, quello che può fare sta bene. La cosa che mi ha fatto riflettere, questo per tutto, non per il calcio, che una persona come lui, super controllata, che con 37,4 di febbre un giorno e un tampone positivo il giorno dopo, cioè, ci è voluto 30 giorni per star bene,
sì,
completamente, per finire quarantene, poi allungarle, perché se no due tamponi, se per non creare falsi positivi o falsi negativi. Questo ti fa capire che nel mondo normale, diciamo, no, passatemi il termine,
certo,
la gente lavora comunemente, e c'è gente che ha fatto la quarantena, è riuscita e stava come prima di 14 giorni, perché facevano 2 settimane. Abbiamo capito che 2 settimane spesso non bastano. E allora questo ci fa paura anche per la nostra vita, per tutti quanti. Il contagio è stato, cioè, è una cosa che un po' mi ha fatto pensare questo fatto qui.
Perché anche perché poi oggi è difficile farsi fare un tampone se non sei in determinate condizioni o estremamente critiche, perché poi insomma anche questo è un problema, cioè voglio dire, oggigiorno. Poi magari tra un mese
Juventus, come altre squadre, hanno dei protocolli di sicurezza e cose per cui lo devono fare, l'hanno fatto. L'hanno fatto e sono risultati positivi. Poi una volta entri nel meccanismo, l'hanno fatto la prima volta, se è positivo è normale, poi ti devono fare anche gli altri.
Certo.
Però non abbiamo avuto una disposizione, poi ritorniamo, adesso non voglio fare, però per tutti i sanitari, tutti gli operatori, perché poverini, sono morti tanti per queste cose qui, perciò, perché erano a stretto contatto, perciò è una cosa che è un pochettino, però lui, diciamo, fortunatamente sta bene, sto aspettando che gli danno tutto, a tutto quanto, tutta l'attrezzatura a casa sua, si allena lì, prima si allenava all'albergo, adesso si allena a casa e aspettano tutti quanti di poter iniziare.
Davide, ti dicevo, appunto, ci sono un po' di messaggi. C'è ad esempio quello di Flavio, che ci scrive: la soluzione Galliani sulla ripresa dei campionati, cioè considerare iniziare dal 2020 a parlare di anno solare, così come accade ad esempio nel Nord Europa o come accade anche nel Sud America, o anche in America, negli Stati Uniti, sembrerebbe la più logica. E lui però si domanda il mercato estivo a quel punto come potrebbe essere incastrato. Un altro amico invece si domanda: il calcio dei dilettanti è destinato a sparire, però non è obbligatorio avere una squadra di calcio nel proprio paese. Ora, soprattutto su questo punto, io faccio un po' fatica a far capire agli ascoltatori, che magari appunto sono più interessati al mercato, sono più interessati al grande nome, di quanto sia importante avere la squadra del paese di 5.000 abitanti con la scuola calcio e con il settore giovanile, cioè per diventare il Rugani di turno, il Bonucci di turno, il Lukaku di turno. C'è stato bisogno di un paese di 10.000 anime che ti metteva a disposizione con 100 volontari, con 20 volontari, con 5 volontari, un campo spesso di sabbia, di patate, con l'erba mal tagliata, per iniziare a diventare quel che poi sei diventato? Tu come lo spiegheresti?
Allora, per la prima considerazione, la prima domanda dell'ascoltatore, se ho capito bene, lui diceva: fare un campionato che dura l'anno solare,
esatto,
a gennaio 2021 e finisce dicembre 2021 col campione.
Mm-hmm. E il mercato? Giusto? Sì, e il mercato quando si farebbe a quel punto?
Il mercato, cioè, se tu c'è l'anno solare, c'è l'anno spezzato, parliamoci chiari, ne fai uno alla fine dell'anno solare, uno in mezzo uno ne fai, tu non cambierebbe nulla, perché se tu ne fai uno a giugno, che nel mezzo del campionato, quello del, praticamente il mercato di giugno
l'inverti,
l'inverti. Il mercato di giugno diventerebbe il mercato, tra virgolette, come si chiamava una volta, di riparazione.
Esatto, esatto.
E il mercato di gennaio è il mercato, cambiano le stagioni, i tempi, ma non è, questo potrebbe essere anche un'idea, però campionato farlo ormai spezzando l'annualità, o farlo da gennaio a dicembre, cambia poco. Io penso che Galliani l'abbia detto per recuperare, capito, non perdere totalmente le prestazioni di quest'anno, perderle praticamente, però riniziare da gennaio un campionato nuovo.
Esatto.
Io credo che in questo momento affogheranno di date, giustamente, per cercare di chiudere questo, per avere soprattutto le squadre di partecipazione alle coppe, le squadre che possono retrocedere, che possono salire, che per loro è molto importante, e poi proseguire normalmente. Per quanto riguarda il fatto del paese di 5.000 abitanti di avere la squadra, diciamo che è stata un po' anche la nostra forza, e lo determina il fatto anche che noi vediamo delle nazioni che non sono molto molto popolose. Se noi guardiamo l'Uruguay, cioè l'Uruguay, quanti milioni di abitanti sono quanti ci stanno in una metropoli, ma non sono quanti ce ne sta in uno stato. E se vediamo i campioni uruguaiani che c'erano in tutto il mondo, la nazionale che hanno, le Coppa America hanno vinto contro Brasile e Argentina, e quello che hanno fatto, le belle figure che hanno fatto, i campioni che hanno in tutti i club più importanti del mondo, che bisogna dire? Che hanno lavorato bene.
Hanno 500.000 abitanti più di Roma, per intenderci, l'intero Uruguay.
Capito? Che hanno fatto? Si sono messo lì, hanno preso Roma, ci hanno costruito 20 squadre, 70 settori giovani, l'hanno curati, hanno tirato fuori giocatori importanti. Adesso io voglio con tutta non fare un discorso sulla razza, però io penso che la razza degli uruguaiani sarà buonissima, ma non sia peggio di quella degli italiani, degli spagnoli, dei tedeschi, ognuno con le proprie caratteristiche, no?
Certo.
Perciò vuol dire che lavorare nella base è fondamentale, il lavorare nella base. Però c'è un però: io non voglio tirare la volata solo al giocatore italiano. siamo in un mercato globale, giusto che dall'Islanda venga un campione oppure da un'altra parte del mondo giochi nel campione italiano, non è il mio questo, però noi dobbiamo strutturare, far crescere questi ragazzi che devono avere una chance, perché che cosa succede? Se non siamo figli di tanti campionati tra virgolette minori, però che succede? Siccome il giocatore che parte dalla Croazia, dalla Slovenia o dall'Islanda o dalla Danimarca, se è bravino a 18 anni già gioca in Serie A, comincia a fare le coppe, prende più esperienze e prende dei vantaggi rispetto al nostro che a 20 anni gioca ancora in primavera, a 21 lo mandano in prestito e fa 5 partite e poi magari si scopre che dopo 2 anni che è un grande giocatore, perché ce ne abbiamo tanti così, anche i nostri giovani che stanno uscendo, non dico escono per caso, però tanti sono usciti per una congiuntura. Però per me ce ne sono altrettanti buoni che, curati bene, il loro prodotto l'hanno curato bene. Questo è quello che dobbiamo stare attenti, perché se siamo tra i paesi che ha più talento, vuol dire che questo talento si è sviluppato e si sviluppa anche molto nelle categorie minori. Come dice, il paesino deve avere la provincia di Siena contro quella di Firenze o la provincia di Roma contro quella di Viterbo, cioè è lì che nasce. Se non nasce da quello, e già gli abbiamo dato una grossa botta, perché prima i bambini che nascevano a Mantova diventavano del Mantova, poi magari seguivano l'Inter, la Juve, adesso a 8 anni vedendolo in televisione diventano del Barcellona addirittura, cioè, capito?
Sì.
Il Mantova non l'andranno a vedere mai, si sono persi purtroppo i nonni che ti portavano al campo con la mano e ti facevano vedere lo stadio, ti facevano vedere che a Grassina, per usare un termine.
Così, un paese a caso.
Un paese a caso. Che quest'anno,
qui batte un cuore rosso-verde, te lo dico subito. Batte un cuore rosso-verde, te lo dico proprio chiaro e tondo.
Appunto, che abbia portato un bambino che poi magari diventa, dal Grassina diventerà più avanti giocatore o tifoso della Fiorentina, però inizia dal Grassina e dice: ah, mi ricordo quello che giocava mediano, quello che giocava terzino. Si fa i suoi idoli. Come mi facevo nel quartiere, quelli di prima categoria mi sembravano dei fenomeni, ero partito basso sinceramente. Il mio sogno era giocare in prima categoria col campo nero di terra, che quando l'ho rivisto da grande mi sembrava una scala che sia un campo da tennis, giocavamo 11 contro 11, mi sembrava un po' strettino, però all'inizio per me era il Maracanà. Purtroppo nasce da queste cose il calcio. Questo dobbiamo continuare a dare ai bambini. Sì, tanta tattica, tanta organizzazione, tanto tutto, però sai, un po' di fango, un'insaccherata e un po' di pallone da mezzo alla strada, come si dice una volta, non farebbe male.
Davide, un abbraccio grande.
Ciao Davide, a
anche
presto.
A voi,
grazie a te. Ciao Davide.